Radio 3, lezioni di musica. Heitor Villa-Lobos, quartetto numero 1, con Carlo Boccadoro.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro. Bentornati alle nostre lezioni di musica. Continuiamo il nostro viaggio nel mondo dei quartetti del Novecento, che sono stati messi un po' da parte, o trascurati o oscurati dai cicli famosissimi di Shostakovich, di Bartok, anche dei quartetti di Ligeti fra i contemporanei o quelli di Debussy e Ravel. C'è tantissimo Novecento, molto bello per quartetto d'archi, e cerchiamo così di dare così giusto un'infarinata, perché ce ne sono veramente tantissimi. Fra gli autori che hanno scritto molti quartetti d'archi, addirittura uno ne ha scritti 17, c'è il compositore brasiliano Heitor Villa-Lobos, che è stranamente tuttora l'unico compositore, diciamo, di musica classica brasiliano che ha avuto un'autorità internazionale. La musica brasiliana la conosciamo tutti, però in altri campi, cioè la cosiddetta MPB, la musica popolare brasileira, il genio assoluto di Antonio Carlos Jobim, e poi tanti altri autori che ci sono, da Caetano Veloso a Ivan Lins, Edu Lobo, Javan e così via. Però ecco, è un altro tipo di musica. Quando si pensa alla musica brasiliana, difficilmente si pensa alla musica classica. L'unico esponente che riesce, insomma, è riuscito ancora, sia negli anni 40-50 che tuttora, si trova nelle stagioni ogni tanto anche in quelle italiane, è Villa-Lobos. Naturalmente si trovano altre cose, vengono eseguite anche da noi le celeberrime Bachianas Brasileiras, dove lui tenta una sintesi appunto fra la musica di Bach e quella popolare tradizionale del suo paese, mentre invece, quanto ne so, i quartetti non sono mai stati eseguiti o vengono eseguiti forse pochissimo. Io non ne ho mai ascoltato uno in concerto. Ne ha scritti tantissimi. Il problema di Villa-Lobos è un po' lo stesso di mio, cioè che era iperprolifico, ha scritto una quantità di musica veramente impressionante, e quindi bisogna un po' scegliere, per dire, dei quartetti appunto ne ha scritti 17, non tutti sono magnifici, mentre è bello il primo, quello che vi faccio sentire oggi, che è stato scritto nel 1915, quando lui era piuttosto giovane, in un posto che si chiamava Nova Friburgo, in Brasile. All'inizio si chiamava Suite de Quartetos de Corda, Suite Graziosa era il titolo originale, e aveva solo tre movimenti: Cantilena, Canzonettina Grega e Brinquedo. Io adoro il Brasile, ma non so parlare portoghese, brasiliano, quindi non so cosa significano questi titoli, ma insomma, all'inizio erano solo questi tre movimenti, e l'esecuzione fu semplicemente privata a casa di un compositore che si chiamava Homero de Sá Barreto. Dopodiché lui nel 1946, quindi più di 30 anni dopo, voleva ritrovare questo manoscritto, non riuscì a trovarlo e quindi ricostruì a memoria i primi tre movimenti, aggiungendone altri tre, ed è questo il lavoro che ascoltiamo oggi in sei movimenti, appunto il quartetto numero uno, che fu eseguito per la prima volta dal quartetto Iacovino il 7 agosto del 1946. Allora, Villa-Lobos, proprio come mio, è famoso per i suoi esperimenti con le politonalità. Cosa vuol dire? Il nome stesso lo spiega, cioè più tonalità contemporaneamente. Sono strumenti, ognuno dei quali suona in una tonalità diversa, quindi a volte ci può essere una melodia in do maggiore con sopra un altro che ha un controcanto in fa diesis maggiore, quindi la politonalità ovviamente può essere usata con sfumature diverse, viene usata anche da Ravel e Debussy, ma in maniera molto più sfumata. In casi come quelli di Mio e talvolta anche in Villa-Lobos, invece è dichiaratamente proprio fatto in modo che le tonalità si urtino fra di loro. Non è tanto il caso però di questo quartetto per archi, che ha un inizio che si chiama Cantilena, è un andante piuttosto tranquillo, dove c'è una prima linea del violino che è abbastanza diatonica, che però usa una scala un po' particolare, perché a volte sembra in do maggiore, a volte invece quando va in su usa il mi bemolle e il do diesis. Quindi è una strana scala che sta in un ambito quasi di do, però poi permette a Villa-Lobos di spostarsi in ambiti diversi. È un primo tempo veramente molto breve, ma molto grazioso, e lo ascoltiamo subito, Cantilena, dal quartetto numero uno di Heitor Villa-Lobos.
Thank you.
Ecco, vedete, un piccolo prologo, una cartolina musicale per iniziare, che tutto sommato appunto aveva questo impianto di do maggiore, ma avete visto che dentro ci si muoveva anche in tonalità differenti, con un equilibrio fra i quattro strumenti che era assolutamente tradizionale, cioè non c'era nessuno in particolare che svettava, tutte le melodie erano divise equamente fra le quattro parti e nessuna delle quattro parti sembra cercava di primeggiare. Insomma, è come se Villa-Lobos avesse voluto avere proprio un approccio molto classico a questo medium del quartetto d'archi. E il secondo tempo si chiama Brincadeira, che in teoria io non dovrei sapere cosa vuol dire, ma lo so perché il sottotitolo in inglese è joke, cioè uno scherzo, uno scherzetto, una burla. E infatti il carattere è completamente diverso da quello, è sempre molto breve anche questo tempo, ma il carattere è completamente diverso perché abbiamo delle figure pizzicate nella viola, nel violoncello, e invece una melodia tutta staccatissima fra violino primo e secondo, basato su ritmi appunto o su quartine o su ritmi puntati, ottavo con sedicesimo, con una specie di piccola marcia. E ci sono anche questi effetti che lui vuole, dove bisogna battere con il legno dell'arco sulle corde vuote per ottenere un effetto percussivo, ma è tutto comunque molto leggero perché la dinamica non è mai sopra il mezzoforte, e quindi c'è anche questo effetto un po' curioso che sembra un po' quello del signor Bruschino quando battono con l'arco sul leggio, c'è questo suono di legno, ma è tutto molto leggero, quindi siamo in un ambito sorridente e divertente. Quindi ascoltiamo subito questo scherzo, questa Brincadeira del quartetto numero uno di Heitor Villa-Lobos. Ripresa. Ammettiamo che lui si sia ricordato perfettamente come erano 30 anni dopo, come erano questi tre primi movimenti, e quindi diciamo che i primi tre movimenti sono quelli del 1915 come concezione. È interessante quindi come vedere come fin da giovane lui cercasse questa fusione fra la forma classica del quartetto d'archi e quindi anche quella delle forme tipo il rondò oppure lo scherzo, eccetera, ma con materiale chiaramente di derivazione popolaresca, come questo temino. Adesso non saprei dire se è un tema vero popolare o se anche lui ha fatto uso della tecnica del folklore immaginario, però nella sua vastissima produzione Villa-Lobos spesso ha usato temi dell'Amazzonia, anche dei temi popolari del Brasile e di varie regioni appunto interne del Brasile, ed è stato forse il primo a farlo senz'altro in quel paese, ed era perfettamente in linea in questo con quello che stava succedendo in Europa. Pensiamo appunto a autori come Bartok, come Prokofiev, che usavano i temi della loro terra per scrivere poi opere invece di carattere modernista. Qui siamo ancora in un ambito molto più moderato rispetto ad altri lavori come gli Scioro, ad esempio, pensaci a quello per flauto e clarinetto, che sono estremamente dissonanti e politonali. Qui siamo ancora, almeno nel 1915, in un modernismo tranquillo, piacevole e moderato. Il terzo tempo, fin dal titolo, spiega subito le carte sul tavolo, perché si chiama canto lirico. In questo caso abbiamo un accompagnamento semplicissimo di note lunghe di cello e secondo violino che fanno un po' come insomma, se fossero gli accordi su una tastiera, un disegno ornamentale acuto del violino, che però poi fin da subito dalla sesta battuta comincia questa melodia in controcanto con la viola, cioè all'inizio è la viola che fa il tema, il canto lirico, e poi gli risponde il primo violino e vanno avanti praticamente a fare un duetto fino a una parte centrale che si chiama più mosso, dove invece c'è un basso di violoncello in ottavi e una specie di piccolo trio di pochissime battute, perché anche qua insomma estremamente succinto Villa-Lobos in questo però è il più lungo dei tre movimenti, dei primi tre, che poi riporta subito una specie di ripresa, e vedrete che c'è questo disegno in ottave ornamentale del primo violino che ritorna periodicamente, che poi termina anche su delle corde vuote. Quindi ascoltiamo questo piacevolissimo canto lirico, terzo movimento del quartetto numero 1 di Heitor Villa-Lobos. Ecco il tema della viola. Ripresa. Adesso questo piccolo trio col violoncello. Sentite che tarato leggermente più scherzoso. È già finito, siamo già alla ripresa. Adesso è il primo violino che canta. Ispirazione, volete, anche un po' ingenua se volete, ma comunque spontanea, fresca, sempre piacevole. Botte risposta con un primo violino e viola unisono. Abbiamo raggiunto il culmine e ripresina del tema. Adesso riprende il violino, il tema, un controcanto. Però anche qui Villa-Lobos, come altri quartettisti che abbiamo ascoltato in questa seconda serie, dà un grande spazio alla viola come strumento cantabile, melodico, gli dà spazio da protagonista. Finendo. E qui terminava 30 anni prima il quartetto numero uno di Villa-Lobos. Però poi andiamo avanti, perché ne ha scritti altri tre, e la differenza c'è, i 30 anni si sentono, non perché questi altri tre movimenti siano particolarmente più aspri, eccetera, però sono senz'altro più articolati. Ad esempio questa canzonetta, che è il quarto movimento, ha subito dei ritmi diversi, un andamento in terzine del violoncello, un controcanto in ottave del violino, il tema sempre alla viola, insomma sono figure diverse ritmicamente, contemporaneamente. Poi c'è un trio un po' più mosso, invece tutto omoritmico, e poi si riprende e chiude con uno strano andantino, quindi è molto più frastagliato come temi, molto meno unitario degli altri tre tempi che abbiamo ascoltato. Sentiamo questa canzonetta. C'è il trio, tutto all'unisono, col tema del violoncello. Tutto diatonico. È un sapore molto diverso da quello dei primi tempi. E anche come cambi di armonia. Siamo in do maggiore, ma siamo già da un'altra parte completamente. Un andamento quasi da marcetta. Abbiamo la fine. Più una marcetta quasi che una canzonetta. Però sentite che in mezzo c'erano dei passaggi armonici molto più cromatici dei primi tre movimenti. Il quinto brano si chiama Melancolia, quindi anche questo non ha bisogno di tradizione particolare. Gli archi sono tutti con la sordina, per dare questo timbro un po' più velato, un po' più scuro. Il tema iniziale è esposto dal violoncello, a cui poi risponde il violino. C'è in mezzo un trio molto più cromatico, piuttosto breve, devo dire, e poi si ritorna al clima iniziale, dove però il violino ha una possibilità di sfogarsi melodicamente ancora di più, finché c'è una coda lenta in fa minore, dove sempre il violino la fa da protagonista. Quindi Melancolia, quinto movimento del quartetto di Villa-Lobos. Su questa frase del violino finisce la prima parte. Comunque fin qua siamo abbastanza tranquilli armonicamente. Andiamo anche in do minore. Poi c'è questo trio più cromatico, che ci porta un po' fuori strada armonicamente. Quando sente il primo violino sempre protagonista. questo passo è più cromatico di tutti i primi tre movimenti messi insieme, quindi siamo già, diciamo, nello stile più maturo di Villa-Lobos. Riprese del tema cromatico. Riprese dell'inizio. Molto bella questa melodia. Risposta con il violino, stesso materiale, ma unicamente viene variato sotto. Strane transizioni da tonalità con bemolli a settime, e tonalità con diesis. Siamo verso la fine del movimento, avete tutta questa ultima parte, avete visto, è proprio dominata dal primo violino, mentre gli altri hanno proprio un ruolo di supporto armonico. Era molto bella, molto malinconica, appunto, come dice il titolo. Questo finale invece ha un titolo che mi è un po' bizzarro, perché sarebbe Saltando come un sassì, traduzione però in inglese è Saltando come un fagiolo. Adesso non so cosa siano i fagioli, ci sono dei fagioli che saltano a quanto pare, e il tema anche qui è affidato alla viola, è un piccolo rondò allegro, breve, all'andamento, diciamo, sbarazzino, con un tema di ritmi puntati al quale risponde un effetto un po' fugato, una specie di inizio di fuga, sembra un inizio di fuga ma poi in realtà non diventa una vera e propria fuga, è solo un inizio dal carattere contrappuntistico, che però questo disegno pam, parapam, pam, parapam, ritorna in vari modi, in varie tonalità, sempre con grande chiarezza, una grande trasparenza di scrittura. Ascoltiamoci questo finale di colui che salta come un fagiolino, diciamolo così, di Villa-Lobos. Adesso l'entrata del secondo violino, violoncello, primo violino, adesso l'amore di Villa-Lobos per Bach è chiaro, e quindi anche lo studio delle fughe, delle forme del periodo barocco.
Thank you.
Ha un po' il carattere del secondo movimento, questa idea di figure staccate, quasi una marcia. Forse è il meno diverso di questi nuovi rispetto ai primi tre. Qui non c'è nessun tentativo di fare, diciamo, del modernismo, anche la politonalità è veramente ridotta al minimo. È solo un finalino allegro per chiudere il quartetto, senza pensieri. Sembra finito, invece c'è una ripresina. Arriva anche il secondo violino, il temino. Adesso questo finalino allegro del quartetto di Villa-Lobos, io vi saluto, vi ringrazio per aver ascoltato la lezione di musica, vi do appuntamento alla prossima, un saluto a tutti da Carlo Boccadorlo.
Radio 3, lezioni di musica. A cura di Paola Damiani e Attilio Fortunato. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.